Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Malostica, Vicenza. Bene, magia, stregoneria e paganesimo, siamo arrivati ormai a volgere al termine del nono anno di trasmissioni, non è male, per quasi tutti i giovedì di quasi 9 anni vi abbiamo parlato per i microfoni di questa radio. Ne abbiamo viste di cotte e di crude, e di cotte e di crude ne abbiamo anche... niente, io prima di partire con quello che abbiamo in serbatoio oggi, che naturalmente sarà quasi tutto concentrato sulla rassegna stampa, dico due o tre cosette. Innanzitutto si è tenuto domenica abbiamo tenuto il rito della Devotio sull'altipiano di Asiago, è un rito tenuto sotto la pioggia, una pioggia sì, non fortissima, però era un disastro dappertutto, è stato un disastro per tutta una settimana e tutto sommato non possiamo lamentarci del tempo che abbiamo incontrato. Abbiamo fatto il rito, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e naturalmente questo era, siamo sempre litigando se è il nono, il decimo, undicesimo rito, vabbè, non è importante, comunque da tutti comunque questi
io
anni,
ripeto il nono, dico se qualcuno comincia a darmi ragione che è il nono.
Sì, beh, stiamo un po' bischiarando perché abbiamo perso i conti, sapete, noi non siamo dei grandi archivisti, forse un giorno arriverà qualche grande archivista, ma noi non lo siamo e giochiamo sulla nostra memoria, a volte la memoria può fare anche dei scherzi. Comunque sta di fatto che abbiamo tenuto il rito sull'altipiano di Asiago e il rito è stato tenuto, è andato bene, è il primo rito che teniamo con gli ombrelli e qui Capaway, perché purtroppo è andata così, è la prima volta
che appunto non abbiamo il tempo favorevole, a parte che poi
però, abbiamo avuto il tempo favorevole al ritorno, però tenete presente che in questo momento è stato un disastro in Germania, è stato un disastro in Svizzera, è stato un disastro un po' dappertutto, è stato un disastro per le ferie di chiunque, insomma gente fuggita.
A parte io ti posso dire che ero partito la mattina da Bologna e il tempo che abbiamo trovato lì era un tempo clemente come pioggia, perché io ho visto anche, cioè, da Bologna là c'erano cattine d'acqua, noi siamo partiti e gocciolava, perciò non ci possiamo
effetti dico, tutto sommato è andato bene perché le cose si stanno svolgendo abbastanza bene. Vi ricordo che il prossimo rito è per sabato 24 settembre, se non sbaglio il giorno di sabato, perché non vedo neanche il calendario qui vicino.
Sì, 24 settembre.
Il 24 settembre terremo il rito presso il Bosco Sacro dell'equinozio d'autunno. Per cui l'appuntamento è per settembre 24. C'è sempre la festa del 4 settembre a Cittadella. Vuoi dire qualcosa, Francesco, della festa?
Io dico due cose, prima di tutto. Allora, visto che me l'hanno anche chiesto qualcuno che lo organizza, io ricordo che comincia domani su Avastagna il Brintal Celtic Festival. Ci sarà domani sera una conferenza interessante, però io non garantisco sull'autore, cioè nel senso declino ogni responsabilità.
Io ho dei problemi con questo tizio, perché io non ho potuto verificare, ma ho dei problemi abbastanza grossi, perché non vorrei che fosse l'autore proprio della diffamazione fatta sulla...
domani sera appunto sarà...
Non sono sicuro, non vorrei dire delle stupidaggini, però fate un po' voi, insomma.
Ecco, comunque domani sera ci sarebbe la conferenza, di cui perciò io declino ogni responsabilità sulle tesi, sull'altra canotto appunto alle grotte di Oliero. Se faremo tempo a organizzarsi fra i vari impegni che abbiamo domani sera, vedremo di andare a sentire la conferenza e se ci sarà bisogno di rettificare alcune cose, vedremo di intervenire se riusciamo a trovare. Ecco, il discorso è questo qua. Purtroppo molti cristiani e molti cattolici, anche nell'ambito appunto cimbro, presumono che il cristianesimo sia il salvatore dei cimbri della loro cultura, perché pensano che gli antichi fossero violenti, facessero sacrifici umani. E hanno preso, come tutti quanti le vittime del cristianesimo, la caratteristica che le colpe attribuite fossero vere, e certe volte pensano che gli antichi cimbri facessero sacrifici umani.
C'è un altro particolare da dire, qui non si tratta neanche degli antichi cimbri dell'altopiano di Asiago, perché i cimbri dell'altopiano di Asiago vengono importati come lavoratori da un vescovo, per cui arrivano praticamente dalla Germania a lavorare, a coltivare delle terre che altrimenti erano abbandonate, cioè niente di strano, niente di male di tutto questo, però a volte queste popolazioni, cioè questi cimbri che arrivano, vengono confusi con i cimbri di Mario, cioè le sconfitte che hanno subito alcune invasioni celtiche, e che si sono rifugiate sulle montagne, che sono diversi dai cimbri per esempio di Giazza. Cioè i cimbri di Giazza sono fatti, cioè, hanno una componente culturale diversa, per cui mentre abbiamo delle tradizioni che sono religiose, che sono molto antiche, sull'altipiano abbiamo anche delle fusioni con l'arrivo di Roma, cioè con l'integrazione dell'impero, con l'arrivo dei Veneti, cioè con tutta una serie di culture che vengono a fondersi, quelle che sono le tradizioni che vengono spacciate per cimbre sull'altipiano di Asiago sono tradizioni molto tarde e sono tutte tradizioni in ambito cattolico, cioè costruite dai cattolici. Perché? Perché questi cimbri arrivano dalla Germania come lavoratori. Per cui come lavoratori cristiani che occupano un territorio di un vescovo per coltivarlo, per farlo fruttare.
Ti vado a pensare che vicino al Tarraconoto c'è l'Altburg e lì appunto è stata messa la croce perché c'era l'antico villaggio degli ignomi, per cacciarli via hanno messo la croce per cacciarli via. Cioè, come vede, la cultura cristiana è sempre fatta quella della discriminazione, della violenza, dell'imposizione e del cacciare le persone. D'altronde i cristiani sono sempre stati così, sono sempre stati violenti. Di conseguenza io non garantisco appunto domani sera come sarà la conferenza che si terrà alle Grotte di Oliero sull'Altarraconoto. È importante che si parli comunque di cose più nostre, cioè che hanno un'attinenza al territorio. Poi se la cosa verrà fatta con dovuta intelligenza, bene, se invece sarà una cosa che deborderà, beh, l'importante è che si parli di cose nostre. Perciò domani sarà chi vuole e declino ogni responsabilità.
Vabbè, comunque dopo chiariremo anche cosa è in corso a livello culturale, sì, in questo paese, perché non tutti si leggono il Corriere della Sera, la Repubblica, seguono l'Espresso, cioè seguono quello che è il dibattito, sì, che sta avvenendo.
Parlando invece poi di Cittadella, allora domenica 4 settembre a Cittadella, in punto provincia di Padova, Alta Padovana, ci sarà la seconda edizione della Festa dei Veneti e ci sarà appunto una manifestazione. Essendo la Festa dei Veneti una festa esclusivamente culturale per scelta intelligente degli organizzatori, noi lo scorso anno abbiamo sfilato con gli stendardi della Dea Reitia per ricordare appunto che l'antichità, l'origine dei Veneti hanno una visione politeistica. Noi come politeisti saremo presenti, hanno dato anche l'adesione, la Vica di Reitia ha dato la sua adesione appunto, parteciperanno anche loro alla sfilata con noi, perciò ci saranno anche i Vicca presenti a questa manifestazione. Noi sfileremo con gli stendardi della Dea Reitia, chi si vuole associare con noi può benissimo venire. La manifestazione appunto intorno alle Municipalità della comincerà intorno alle ore 16, la festa inizierà domenica 4 settembre alle ore 10. Lo scorso anno è stata una festa veramente grande, veramente bella, molto appunto ben riuscita. Io invito tutti quanti a partecipare, invito tutte quante le persone a partecipare alla manifestazione, per chi ci vuole conoscere avrà questa occasione. Penso dalle ore 16 in poi sarà la manifestazione, noi sfileremo e avremo gli standard della Dea Reitia. Per l'occasione abbiamo realizzato una maglietta di colore rosso con la Dea Reitia, con scritto Reitia, Dea dei Veneti, che è anche l'emblema con cui sfidiamo. Perciò chi ci vuole fare compagnia, chi ci vuole conoscere, chi vuole discutere con noi, ci può trovare domenica 4 di settembre a Cittadella, praticamente al parcheggio di Villarina. Poi ci sarà appunto l'occasione anche di sentire gente che tipo il Merma Medrano, che gli ascoltatori conoscono. Ecco, appunto noi partecipiamo a questa festa perché la festa del 4 settembre a Cittadella è una festa di cultura che non ha nessuna connotazione politica e siccome appunto è aperta a tutte le caratteristiche del Veneto, presente, antico, futuro, noi vogliamo ricordare, dare il nostro contributo di una visione religiosa diversa. Logicamente noi sfileremo con degli stendardi che hanno un'attinenza al nostro luogo, d'altronde Reitia è una divinità poco studiata, ma è una divinità molto importante. È una divinità soprattutto della separazione, della distanza appunto tra le cose che sono, diciamo, barbare e le cose della città. È una divinità della scrittura ed è una divinità importante proprio perché forma gli individui e i cittadini. Abbiamo l'esempio di cittadini non formati come un Marcello Pera che, usando l'espressione del vecchio Rousseau, il cristiano non è un buon cittadino. Benissimo, le divinità come Reitia formavano di buoni cittadini, non formavano schiavi, non formavano sottomessi, non formavano persone rassegnate, ma formavano persone che erano capaci di vivere nella loro comunità. E di conseguenza noi vogliamo ricordare che esistono dei modelli culturali, dei modelli religiosi alternativi, diversi, che non sono appunto quelli della violenza del monoteismo, e ricorderemo questo. Perciò il 4 di settembre a Cittadella con Reitia si manifesta anche questo. Ricordo appunto che Reitia è una divinità del passaggio, rappresenta anche un aiuto o un'indicazione importante nel saper guardare, attraversare le cose, nel saper far nascere le cose. E questo proprio perché sta nella forza delle persone. Ricordo che Rieti insegnava la scrittura, non diceva cosa si doveva scrivere. Era la persona che doveva avere la fantasia, l'abitudine, la necessità allo scrivere, e non certo non diceva di scrivere dei comandamenti. Perciò, ricordando questa divinità così importante, così significativa, così bella, che tra l'altro è una divinità che si ricollega a molte altre divinità, basta pensare appunto ai paragoni fatti con Artemide, ed Artemide è un'altra divinità della separazione tra quello che è città e quello che non è città. Perciò ci dà sempre la capacità di capire che esiste un limes, che esiste un confine in cui le cose devono essere separate. E logicamente Rite ci ricorda che anche nel nostro presente ci sono delle cose che devono essere separate, cose che non ci appartengono, che non sono nostre, che non sentiamo, che pesano sulla nostra cultura, sul nostro animo. E Reitia ci ricorda che esiste un mondo religioso veneto ben più antico, ben più originario, ben più profondo e ben più ricco di quello che il monoteismo ci ha portato. Perciò i politeisti, i Vikan, saranno appunto a Cittadella a sfilare con gli standardi della Dea Reitia, e sarà scritto sotto i nostri standardi Dea Reitia, Dea dei Veneti, perché Reitia non è solo una dea storica, ma è una dea contemporanea che permette alle persone di avere un'indicazione, un aiuto, un sostegno, e che gli permette di guardare le cose che devono essere superate.
Bene. Francesco, visto che abbiamo detto un po' i nostri appuntamenti o gli appuntamenti in generale che sono in corso, vediamo un attimino di parlare un po' di magia, stregoneria e paganesimo, anche se purtroppo fra me e te di capelli ne abbiamo pochi, anche perché forza di metterci le mani nei capelli e di strapparci davanti a tutto ciò che succede nella società civile, effettivamente ci sono rimasti ben pochi capelli in testa e molte disperazioni nel cuore in realtà. Vediamo un attimino due avvenimenti che sono accaduti, che sono avvenimenti chiave. Sì, vabbè, c'ho anche il vescovo stupratore argentino che si è dimesso inchiodato dal suo nemico perché lui si stava facendo l'omenetto, eccetera, è stato beccato in flagrante. Ho sempre il discorso sulla croce, io ho tutti questi discorsi, non è che non li abbia, però li mettiamo un attimino da parte.
Anche Per ha parlato che della sentenza del suo crocifisso, sai, nel suo discorso a Rimini.
Ah sì, che cosa dice di questo?
Che veramente è una cosa grave per la società che ci siano sentenze del genere. E vedi, dunque, io dovrei avere qua l'appunto, e dice, vediamo, ecco qua: in Europa si perde il senso religioso dei nostri costumi, e qui mi riferisco alla legge francese sul velo e alla sentenza della nostra Corte Costituzionale sul crocifisso. Parole testuali del nostro Marcello Pera.
Il problema è questo, di Marcello Pera. Noi non stiamo parlando di Francesco Scanagato, di Claudio Simeoni a Radio Gamma 5, e non stiamo neanche parlando di Beppi Bevilacqua del bar de Cavazzari. Stiamo parlando della seconda carica dello Stato. Cioè, ammettiamo che il Presidente della Repubblica, facciamo tanto dei corni, insomma, cioè muoia, ci lascia le penne, il signor Marcello Pera diventa la prima carica dello Stato, diventa comandante dell'esercito, diventa comandante degli interni, ha praticamente la responsabilità di tutta la società civile. Cioè, noi di questo stiamo parlando. Cioè, io capisco Beppi Bevilacqua da Cavarrare che...
Ma usa quello che usavo durante, Beppi Speronello che...
Beppi Speronello, cioè va bene, io capisco queste persone che hanno i loro sentimenti e le loro ansie, le loro costrizioni, le loro rabbie, e che ne sparano di cotte di crude. Le capisco, non le condivido, ma capisco, insomma, in fondo sono le persone del bar vicino a casa. Capisco anche persone che parlassero alla radio, persone comuni, giornalisti, ci sono giornalisti intelligenti, giornalisti idioti, giornalisti che sparano cazzate, giornali più apprezzabili, giornali meno apprezzabili, cioè, questo ormai lo sappiamo, ma noi parliamo della seconda carica dello Stato, cioè parliamo di quelli che hanno in mano l'esercito, che hanno in mano la polizia, cioè noi stiamo parlando di persone le cui parole sono bombe. Cioè, sono cariche di nitroglicerina, perché vanno a devastare, vanno a indicare qual è l'azione di forze di polizia, di forze della magistratura. Certamente le forze di polizia e forze della magistratura devono obbedire alle leggi, non esiste l'uso obbedire tacendo nel nostro ordinamento.
Per lui sì. Certamente... Vuoi un esempio?
Dimmi.
Sai che la democrazia si basa sul voto.
Sì.
Dice Marcello Per, in Europa si approvano leggi che disgregano la famiglia e mettono con arroganza e protervia al voto popolare i valori della persona e della vita, di riferimento chiaramente alla legge spagnola sulle coppie omosessuali e al referendum italiano sulla fecondazione assistita. Chiusa la frase di Marcello Per.
Queste qua sono azioni di disarticolazione istituzionale e sono affermazioni che vanno a debbono essere equiparate alle bombe degli islamici, né più né meno, perché se l'avesse fatto Beppi bevi l'acqua, diremmo Beppi bevi l'acqua, sei semo, non capisce niente. Ma questo ha la seconda carica dello Stato. Torno a ripetere, è chiaro che la magistratura usa la sua testa, i poliziotti dovrebbero usare la sua testa, qualche volta lo fanno, qualche volta non lo fanno. I comandanti, i ministri degli interni, tutti quelli che hanno la responsabilità devono usare la loro testa e obbedire al dettato costituzionale e alle leggi. Non ci piove sopra che nel 99% dei casi ciò avviene, cioè non lo metto assolutamente in discussione. Però il tentativo di Pera è un tentativo che va equiparato alle bombe degli islamici, né più né meno, e sta tentando di minare quella che è la società civile. Chiaramente noi speriamo che la società civile sia più forte di queste cose, però è veramente da incazzarsi, cioè non c'è neanche da ridere su queste affermazioni, è veramente da arrabbiarsi in maniera folle, cioè questo sta attentando al dettato costituzionale. Ora io vi dico una cosa. Io, come Claudio Simeoni e anche come Francesco, parlo anche a nome di Francesco, cioè, io non ho paura, cioè non ho problemi di misurarmi dal punto di vista ideologico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, con un islamico, con un cattolico o con un altro. Per cui io non ho paura dei diversi, cioè io non ho paura degli altri, perché io con le mie idee sono in grado di misurarmi con chiunque. Non ho nessunissimo problema. È chiaro che se qualcuno usa le bombe va fermato, ma perché usa le bombe? Ma non si può criminalizzare, cioè non si può indicare tutti quanti come criminali. Cioè quando io negli anni 70 facevo quello che facevo anche vicino ai gruppi del dissenso, i gruppi della sinistra extraparlamentare, non è che io condividessi tutto quello che succedeva. Tutto quello che succedeva lo combattevo e mi misuravo. Cioè non lo accettavo per tutto quello che era, per cui non potevo dire che tutti quanti erano così, dovevo dire che alcune persone facevano questo, ed è esattamente ciò che sta facendo Pera, cioè Pera sta dicendo delle assurdità, tipo l'Occidente vive una crisi morale mentre nemici esterni gli hanno dichiarato una guerra santa, come dicono i terroristi islamici. Allora, i terroristi islamici vanno perseguiti e vanno condannati per quelli che fanno. Non va condannato l'Islam, almeno non da questo punto di vista, a meno che noi non vogliamo opporre idea religiosa ad idea religiosa, sentimento religioso a sentimento religioso. Ma quello è un altro discorso. Cioè, esistono piani diversi su cui noi usiamo il termine guerra. La guerra militare non si può e non si deve fare in ambito religioso e in ambito sociale. In ambito religioso e in ambito sociale si fa la guerra di idee, di contrapposizioni di modi di vedere, di contrapposizioni di modi di essere. E sinceramente a me mi fa un po' schifo che uno come Marcello Pera mi esalti i campi di sterminio, perché alla fin fine, quando lui va a condannarmi le libertà sociali, le libertà delle persone, le libertà individuali, che lui parla di crisi morale, in realtà non è una crisi morale, è finalmente la cessazione di tutto quello che è l'orrore cristiano. Bene, questo è vile, è da vili comportarsi in questo modo, e si chiama razzismo. Ma veramente si chiama razzismo? È le cose più becere che questa società abbia vissuto, ed è tutto ciò che ha prodotto i campi di sterminio. Cioè Pera non sta facendo altro che questo, ed è gravissimo. Cosa hai trovato, Francesco?
No, ti dicevo una frase che dice Pera: in Europa si evita di menzionare in un progetto poi abortito di costruzione le nostre radici giudaico-cristiane e solo dopo tanti sforzi ci si richiama geneticamente e banalmente alle eredità culturali, religiose e umanistiche. Cioè, definire che la nostra eredità culturale, religiosa e umanistica è banale ti dà la misura, il metro, il valore di cosa intende, perché per lui è fondamentale, sono le radici giudaico-cristiane.
Allora, fermiamoci un attimino una cosetta. Lui fa riferimento a tale Ratzinger. Ricordo che il signor Ratzinger è imputato di stupro di minori in processi che si stanno svolgendo in questo momento negli Stati Uniti. Ratzinger è imputato di stupro di minori nei processi che si stanno svolgendo in questo momento negli Stati Uniti. Cioè, fate un po' voi a che livello mentale, a che dirittura morale si sta rivolgendo il signor Pera.
Sì, beh, ricordiamo che Pera è solo e unicamente cristiano, cioè, sia per dichiarazioni che lui ha fatto, ma proprio per contenuto. Cioè, e tutto quello che lui ha dichiarato non è frutto della sua fantasia, perché io la voglio anche ricordare, una dichiarazione di Marcello Pera, fra virgolette, per essere preciso, dice nel 2004 ha detto: noi liberali non dobbiamo più limitarci a dire di non possiamo non dirci cristiani, ma adesso dobbiamo dirci cristiani, chiuse virgolette. Questa è una frase, una dichiarazione testuale appunto di Marcello Pera, che dice chiaramente che lui è cristiano, perciò tutto quello che lui sostiene e dice lo fa in accordo con la dottrina della Chiesa.
Ricordiamoci un'altra cosa, adesso io mi sto indignando con quello che ha detto Pera, perché io so quanto questo è cristianesimo, però vi ricordo che all'interno del cristianesimo, cioè all'interno della Chiesa Cattolica, molti vescovi si sono indignati rispetto a quello che ha detto Pera. Cioè, Pera praticamente ha fatto più il cristiano dei cristiani. Cioè, i cattolici non hanno soltanto la visione della loro Bibbia, come noi condanniamo spesso, e quei principi che manifestano, ma hanno anche un altro principio, che è il principio di opportunità. Cioè, nel senso che la dottrina che loro manifestano in quella situazione culturale deve essere funzionale alla imposizione del cristianesimo in quella situazione culturale. Pertanto, anche se il Gesù di Nazareth ordina di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, loro, se tu glieli vai a chiedere, sono contrari a tutto questo e ti dicono anche indignati che non accetterebbero mai tutto questo. Perché? Perché la situazione culturale non gli permette di farlo. Quando la situazione culturale glielo permetterà di farlo, allora quel principio lo useranno. Però questo principio di opportunità della Chiesa Cattolica non consente mai alla Chiesa Cattolica di superare quelli che sono i limiti che potrebbero portare a livello di massa di indignazione contro di loro. E Pera ha superato esattamente quei limiti. E la Chiesa Cattolica non li può accettare quei limiti, perché effettivamente sarebbe uno scontro a livello religioso che lei non è in grado di supportare, perché per supportare uno scontro a livello religioso non basta avere i carri armati o gli aerei che bombardano, bisogna avere la capacità di costruire il futuro, cioè di mettere dei germi che siano funzionali agli uomini. Un esempio di guerra abbastanza che abbiamo sotto gli occhi è l'occupazione degli Stati Uniti dell'Iraq. Bombardieri, aerei, efficienza militare, gli Stati Uniti hanno occupato l'Iraq. Adesso che hanno occupato l'Iraq, cosa se ne fanno? Stanno vivendo 2 anni di guerra quotidiana e strisciante che gli impedisce di gestire il paese. E allora cosa hai buttato tutti quei 1.500 miliardi di dollari a fare alla fine se non riesci a gestire il paese? Cioè, una guerra va vissuta all'interno dell'animo degli uomini, all'interno della conquista e della partecipazione degli uomini alla vita. Se perdi la guerra a questo punto, hai perso e basta. Cioè, puoi avere tutti i militari che vuoi, ma hai perso. Cioè, puoi fare un bel campo di concentramento, ammazzarli tutti, bombardarli, radere il suolo, beh, ti pigli il petrolio, pertanto li hai ammazzati tutti e sei a posto. Cioè, una guerra si vince conquistando gli uomini, non conquistando il territorio. E la Chiesa Cattolica sa che perderebbe una guerra del genere. Per cui non può accettare un discorso come quello di Pera.
Vabbè, la Chiesa, c'è un problema che è grosso, che noi l'abbiamo detto diverse volte nella nostra trasmissione. Il problema dei neoconvertiti. Cioè, quando purtroppo una persona si converte all'ebraismo, all'islam, al cristianesimo, quando ci ritorna deve dare un segno di discontinuità col suo passato, cioè deve dimostrare, deve rompere, deve interrompere, deve spezzare con qualcosa col suo passato, deve dire io sono diverso da quello che ho fatto prima, devo recuperare i presunti peccati che ho fatto, devo dare una dimostrazione di essere diverso, e di questi qua diventano più integralisti. Difatti quelli che hanno concordato con un pera sono stati i politici, proprio perché
i politici loro hanno... più che religiosi politici, è vero.
Sì, cioè loro devono assolutamente dimostrare di essere migliori, di essere superiori, di essere degli ortodossi, di essere fedeli, di dimostrare una fede cieca assoluta. Devono fare in qualsiasi cosa e fare questo. E questo proprio lo fanno perché proprio rientra nella loro finalità. Proprio che il monoteismo, con la scusa della conversione, che le persone si possono convertire, crea dei drammi. Anche perché dopo, quando uno diventa cristiano, non ha più l'interesse per la comunità, perché deve salvare la sua anima in eterno. Deve prepararsi al giudizio universale. Perciò quello che accade qui adesso non interessa più niente, è una cosa secondaria. Ci sarebbe da leggere il discorso, se un attimo di tempo.
Vai tranquillo, vai.
Allora, c'è stata una dichiarazione che, appunto, che dimostra quanto è pericoloso il cristianesimo, l'ha fatta appunto Umberto Galimberti. Dice
sì. Quello dell'individuo, sì. sul venerdì di Repubblica, di donna, sì, sì, non l'ho tagliato, ma l'ho letto.
Il cristianesimo, con Agostino in particolare, come lei giustamente ricorda, rispetto all'ordine del tutto e all'ordine della città, privilegia la soggettività dell'individuo, a cui riconosce un'anima come principio della sua individualità e della sua destinazione ultraterrena, per effetto della quale l'essenza del cristiano, pur svolgendosi in questo mondo, dovrà essere separata dal mondo e il senso della sua vita privatizzato. E questo perché, dice Agostino, amare mundum non est conoscer Deum, cioè significa che amare il mondo non ti permette di conoscere Dio. Si consuma così la separazione tra individuo e società, all'individuo il compito di conseguire la propria salvezza ultraterrena e alla società e a chi la governa il compito di ridurre gli ostacoli che si frappongono a questa realizzazione. Morale e politica, unificata nel pensiero greco, divaricano nel pensiero cristiano, perché la destinazione dell'individuo non ha più parentela con la destinazione della società. Questa è la ragione per cui Rousseau scrive che il cristiano non è un buon cittadino. Lo può essere di fatto, ma non può non a partire dalla sua visione del mondo. E questa è una cosa fondamentale, perché un cittadino è conscio della società, della comunità a cui appartiene, un cristiano che pensa di salvare l'anima nell'ultraterreno non gli frega niente.
L'errore fondamentale di quell'articolo sta nel titolo. Cosa dice il titolo?
Il cristianesimo inventò l'individuo.
Il cristianesimo inventò l'individuo, ma attenzione, Galimberti, cioè il giornale lo titola in quel modo, ma in realtà il significato è: il cristianesimo inventa l'individuo separato dalla società, sì, separato dalla vita e separato dalla natura.
Spezza ogni contatto.
Esatto, per cui un individuo vuoto che va alla ricerca di se stesso, dentro se stesso, e non si accorge di essere il prodotto di un insieme che lo ha generato, per cui un individuo che disprezza la società, disprezza la vita pubblica, disprezza la natura, disprezza il mondo e vuole piegare la società, la natura e il mondo a quella che è la verità rivelata, a quella che è la legge divina. E questa è la cosa più violenta che abbia fatto il cristianesimo. Quello non è che inventa l'individuo come persona, come soggetto di diritto. Il cristianesimo non inventa l'individuo come soggetto di diritto. Per il cristianesimo l'individuo è sempre e comunque pecora del gregge. Il cristianesimo inventa l'individuo separato dalla società per poterlo distruggere, che è una cosa diversa. E questo Galimberti, diciamo così, lo sottolinea. Lo sottolinea però nell'articolo più che non nel
titolo. Il titolo non è opera sua, di conseguenza i titoli sono sempre abbastanza traviati rispetto al contenuto di tanti articoli. Però giustamente lui ricorda che un cristiano non è un buon cittadino, e d'altronde appunto Pera, che è diventato un buon cristiano, non è già un buon cittadino.
Tutto questo, no? Il discorso che abbiamo introdotto su Pera, che chiaramente fa veramente venire i brividi la faccenda, perché non si tratta neanche di combattere l'Islam, in realtà si tratta di dare delle armi in mano all'Islam. Perché? Perché se tu costruisci una società razzista o una società, diciamo così, di un settore sociale sopra un altro, non è mica detto che regge in eterno. Cioè, se gli islamici dovessero venire in Italia e avere la maggioranza, fanno esattamente il contrario con le regole che Pera ha stabilito. Cioè, bisogna che conosciamo anche il pericolo di fare certe affermazioni. Se invece ribadiamo il diritto di uno Stato ad avere leggi di giustizia, ad avere leggi costituzionali, allora impediamo sia ora sia dopo che queste cose nascano. Non solo, ma costruiamo anche i cittadini di domani, sia che siano di pura razza ariana, sia che siano metici, sia che siano mediterranei, sia che siano cinesi. Perché il mondo si sta muovendo e trasformando in maniera ben più veloce di quanto noi pensiamo, eh?
Sì, no, sul discorso di Pera c'era da aggiungere una cosa. Io l'avevo già ricordato in una trasmissione, qual è il problema della Chiesa Cattolica? Che la Chiesa Cattolica era quella di pretendere di essere uniformante e modello di qualsiasi realtà. E io ho ricordato appunto che Emanuele Severino è intervenuto su questo ribadendo che delle cose che vengono date per scontato in realtà non sono date per scontate per chi è laico. Cos'è che dà fastidio a Marcello Pera e alla sua compagnia? Dice, attacco un'affermazione di un filosofo che sosteneva che lo Stato liberale è autosufficiente e indipendente da tradizioni religiose o metafisiche di ogni genere. Proprio, ma noi sappiamo benissimo che uno Stato è autoreferente e ha all'interno di sé, avendo i cittadini, tutte le referenze possibili. Di conseguenza non ha bisogno di un qualcuno che gli dia un'autorità, una benedizione, una consacrazione, un'investitura. E questo dà fastidio perché loro vogliono rivendicare il diritto sempre di esiste un qualcosa di esterno che deve ordinare e imporre alla società le cose. Invece noi sappiamo che lo Stato e la società hanno all'interno della loro esistenza tutte le possibilità di trovare i valori e le fondamenta e le, basi- e le cose basilari per funzionare. La polis non è fatta da un'autorità esterna, è fatta dai cittadini che creano un'autorità, che la seguono, che lo organizzano e che loro sono facitori di questa società, di questa autorità. Bene, Marcello Pera dà fastidio a questo, lo dà fastidio ad ogni visione monoteistica.
Sì,
gli e comunque Emanuele Severino ha detto che questa qua è un'affermazione che per, viene ritenuta banale, in realtà è fondamentale, perché proprio distingue tra chi è monoteista e chi non lo è.
E il problema è... Il problema è questo, che ormai sia la Francia con le sue leggi, la Spagna, quello che dovrebbe fare anche l'Italia, perché bene o male nessuno cambia la storia, alla storia si possono mettere i bastoni fra le ruote, ma difficilmente la cambia. In realtà si tratta proprio della liberazione della società civile da quelle che sono le imposizioni, quelle che sono le regole morali cristiane. Io ne ho 3-4 cosette qui da leggervi per riferimento, ma me ne voglio tenere per dopo. Quello che mi ha colpito al di là del tutto questo è quello che ha detto Francesco e delle migliaia di altre cose, ti ripeto, siamo senza capelli, forse di strapparci, ma d'altronde questo è il mondo in cui siamo nati e queste sono le cose, è che in realtà quello che non si vuole dire o quello che si dice con la lingua fra i denti mordendola forte forte è che lo scontro non è fra cristianesimo e islam, anche se tutti tentano di far sparire questo, ma il vero scontro è fra il monoteismo da un lato, islam, cristianesimo, cattolicesimo, ebraismo e paganesimo, paganesimo politeista dall'altro. Purtroppo questo è che si voglia o non si voglia farlo capire. E in realtà se noi leggiamo attentamente i giornali ci accorgiamo che molti giornalisti hanno individuato questo e naturalmente ognuno gioca portando l'acqua al suo mulino. Uno di questi personaggi, fatalità, viene fuori proprio sul discorso di Pera e si tratta del tale Gianni Riotta che scrive sul Corriere della Sera. Francesco, cosa faccio? Leggo l'articolo, ci fermiamo di tanto in tanto per commentarlo?
D'accordo.
Fermami quando tu trovi qualcosa.
Ma...
Cioè, ve lo leggo perché è importantissimo che riusciate a capire che in questo paese c'è uno scontro fra monoteismo e paganesimo. Tutti gli altri sono contorno, caperetti, dessert, cioè, in realtà atei, laici, islam, tutto qua è solo caperetti e dessert.
Sì.
Lo scontro vero è fra cristianesimo, cattolicesimo e paganesimo. Lo so, ce lo stiamo tirando avanti da una vita, però sai, ogni tanto succede questo. E naturalmente qualche giornalista di una parte e dall'altra, pur di tirare l'acqua al suo mulino...
Ma anche Gianni Riotta è un super cattolico.
Sì, sì, no, ma in effetti... come super cattolico cosa che deve fare? Innanzitutto deve difendere le posizioni della Chiesa Cattolica, girare le posizioni di Pera facendole passare per pagane e difendere il diritto dei cattolici ad appropriarsi delle persone.
Se vuoi ti posso leggere una frase di Riotta, sempre di questo famigerato Gianni Riotta, che dice: noi non ci caschiamo, noi continuiamo con Roncalli a cercare il bene nei segni dei tempi e speriamo che con Papa Ratzinger, che al concilio fu autorevole teologo, rifiorisca quella pianta.
Sì, e Roncalli che ordinò di scomunicare tutti quelli che denunciavano i preti che stuprano bambini, e Ratzinger che è sotto processo per averlo fatto. Fate un po' voi.
Ok, l'esempio migliore che ha Gianni Riotta nella sua vita è la lezione di Papa Roncalli, il Papa buono.
Pera contro i meticci, perché il neopaganesimo disarmerà l'Occidente. Questo è l'articolo. L'articolo è stato fatto sul Corriere della Sera del 24 agosto 2005 ed è a pagina 32. Ringrazio naturalmente chi me lo ha segnalato. Lette per intero al sito www.senato.it le 13 cartelle del discorso pronunciato dal Presidente del Senato Marcello Pera al meeting di Rimini, Democrazia e Libertà, in difesa dell'Occidente, non appaiono il fantoccio contro cui i critici si vanno accanendo. Nelle intenzioni, direi, il presidente Pera voleva scrivere un testo che tutela la tradizione occidentale dal pericolo intravisato delle altre identità, l'emigrazione, i meticci. Il risultato, purtroppo, è un discorso pagano, paradossalmente proposto alla platea cattolica dei ragazzi di Don Julian Carrón. Non mi sembra che i ragazzi di Don Giulia Caron abbiano rinfacciato a Pera di essere un pagano, però chiaramente Riotta, puzzando i pericoli delle puttanate che ha detto Pera, bisogna dirottarle da qualche altra parte.
No, ti spiego, l'unica frase che lui dice di Meticci, per essere onesti, Pera dice fa: in Europa la popolazione diminuisce, si apre la porta all'immigrazione controllata e si diventa meticci, fra virgolette. Ma il problema, meticci, lui lo usa, se uno si va a leggere il testo, come ho detto io, lo usa nel fatto che questo non mantiene i greggi, cioè non mantiene il gregge degli ebrei, non mantiene il gregge dei protestanti, dei cattolici e dei musulmani. Di conseguenza, cioè, si rischia di fare cosa? Una religione monoteistica unica. Loro vogliono creare un vertice unito che amministra il proprio gregge. Capito? Cioè, mettere a contatto questi qua si chiamano i meticci. Difatti il suo riferimento è proprio per i meticci spirituali.
Perfetto. Andiamo avanti. Dicendo pagano, non voglio unirmi alle caricature. Il mondo pagano ci ha lasciato Odisseo. Sì, ha lasciato anche miliardi di altre cose. Eroe fondatore dell'Occidente. La tragedia greca. Il Partenone. E il Tempio di Vesta a Roma, la saggezza di Socrate, l'ansia esistenziale di Orazio, la malinconia di Petronio. Veramente ha lasciato anche la cosmologia degli Orfici, ha lasciato anche Esiodo, ha lasciato milioni di testi, ha lasciato il viaggio di Inanna agli Inferi, ha lasciato...
Veramente non ha citato Platone.
Vero. Fatalità, guardati. Il testo di Pera è in radice un testo pagano, perché non sa condividere la rivoluzione con cui la morale cristiana mette fine all'Olimpo. Allora, la rivoluzione con cui la morale cristiana ha messo fine all'Olimpo sono i campi di sterminio per costringere gli esseri umani in ginocchio davanti al loro Dio assassino. Questa è la rivoluzione cristiana. Andiamo un attimino avanti. È un testo non occidentale. Antonio Lapenna, in un magistrale saggio sulla morale di Orazio, ricorda i limiti dell'equilibrio pagano. Orazio invita l'amico Bullazio a Neptunum procul et terra spectare furentem, guardare al sicuro dalla terra ferma il mare in tempesta della vita e delle passioni. Ma la quotidiana ricerca di armonia di Orazio non comprende il tuffo nel dolore degli altri. No, perché nell'antico paganesimo il dolore veniva evitato. Cioè, il dolore era un danno che doveva essere riparato, che doveva essere guarito. Cioè, il dolore come forma di rattrappimento del divenire umano, come forma di controllo delle persone, il dolore come imposizione sulla società, la distruzione delle società, avviene proprio col cristianesimo. I cristiani impongono il dolore per il dolore. Quando nell'epoca di transizione fra il periodo pagano e il periodo cristiano fu concesso anche ai vescovi cristiani di distribuire l'olio, il vino e il pane alle popolazioni indigenti delle città, mentre i pagani, i sacerdoti pagani distribuivano a tutti indifferentemente, i vescovi cristiani distribuivano solo ai loro, cioè solo ai cristiani, e solo chi si faceva cristiano poteva avere la sovvenzione. Per cui i cristiani hanno distribuito il dolore proprio per costruire le società, a differenza di Orazio che dice al suo amico: guardiamo le tempeste dei sentimenti, le tempeste della vita, ma mettiamoci in terra sicura, cioè costruiamo il non dolore, costruiamo le nostre strategie di vita, le nostre strategie di esistenza. Per cui il non c'è il dolore, poi arriva il cristianesimo e il cristianesimo ti dice sì, partecipa al dolore, ma il dolore non c'è, arriva il cristianesimo, crea il dolore per gestire le persone attraverso l'imposizione del dolore. Mettiamo le carte in chiaro, qua, se no non capiamo niente di storia del cristianesimo. Francesco?
Sì, beh, la storia comune del cristianesimo, 10 volumi, penso che ne sia una documentazione ovvia, scontata e quasi banale, per usare un termine che usa anche Riotta.
Non c'è che anticamente non ci fossero le situazioni terribili di vita, non ci fossero le situazioni brutte. Però non c'era la divinazione del dolore, l'esaltazione del dolore, il dolore che si compiace a Dio, Dio che manda il dolore per provarti, Dio che manda i dolori della vita affinché tu ti redenti, eccetera, eccetera.
Non c'era la madre di Calcutta.
Non c'era la macellaia del
libro. Chi diceva che il dolore ti rende simile a Cristo.
Esatto. Cioè, non c'era la volontà di annientare nel dolore la società. Questo avviene con il cristianesimo. Il cristianesimo porta il dolore nella società.
Ma è necessario per
sapere. Esatto, infatti il buon samaritano. Che poi, oltretutto, nella storiella del buon samaritano, adesso che mi viene, poi le cose arrivano sempre così. Nel Vangelo di Tommaso Didimo, che io ho messo tutto in rete, lo trovate, l'ho messo il commento, tutto il Vangelo di Tommaso Didimo l'ho messo in federazionepagana.it, c'è l'episodio del buon samaritano. Cioè, il samaritano. Praticamente, questo personaggio, che è Gesù, no? Vede un samaritano che ha un agnello sotto il braccio e che sta andando per strada. Allora chiede agli apostoli: cosa pensate che il samaritano ne farà dell'agnello? E allora gli apostoli rispondono: lo ucciderà e se lo mangerà. Esatto, gli dice. Però ricordatevi che prima di mangiarselo deve ucciderlo. Per cui meditate su questo. Cioè, prima deve costringerlo alla sottomissione, prima deve metterlo nelle condizioni di non nuocere. Per cui, se voi volete essere mangiati, dovete essere prima messi in ginocchio, dovete essere messi nelle condizioni di non nuocere. Naturalmente questo Vangelo è stato bruciato, non vi preoccupate, l'hanno trovato nelle sabbie di Nag Hammadi, non esiste nei Vangeli ufficiali questo, ve lo posso assicurare. Però la necessità del dolore avviene proprio portata dal cristianesimo, come storia della vita. Allora, dove sono arrivato? Ma la quotidiana ricerca di armonia razza non comprende il tuffo nel dolore degli altri. La sofferenza dello schiavo, dell'ancella, del gladiatore caduto, non tocca il poeta, intento alla sua atarasia, equilibrio personale condiviso con la stretta comunità. Ma guardate che i 200 milioni di persone catturate, comprate, vendute, macellate dall'Africa fino alle Americhe, il dolore di quelle persone, il cristiano non gli ha mai fottuto niente. Diciamocelo,
no,
questo.
Ma per dare una semplice dimostrazione, si possono sempre recuperare le iscrizioni funerarie degli antichi,
sì.
E poi vediamo se esiste o no la partecipazione.
No, in effetti ce li ho, perché ho tutto quanto i cose, ho tutta quanta la cosa palatina, e ci sono le iscrizioni funerarie degli antichi. Ho perso l'acquisto di un libro invece dove erano le iscrizioni sui muri di Pompei, dove fra le altre cose si diceva, a parte quelle pornografico, pseudopornografico, insomma, quelle che noi oggi definiremmo pornografiche, si diceva non comprare il pane da Tizio perché non si lava le mani o roba, non votare Tizio. E...
Sì, comunque c'è anche un libretto vecchio della Neri Pozzo che è Epigrafi Funerari Romani.
Sì, 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 e fa parte dell'Enciclopedia sì. Palatina.
Esatto, e di conseguenza vi dà sì. la dimostrazione se non c'era attenzione, certamente che era diversa da quella cristiana, questo bisogna riconoscerlo.
La rivoluzione del Vangelo, spiega la storica Emel Pagel, dissolve e ingloba il mondo pagano proprio sull'assunto che la rende cattolica, universale, ama il prossimo tuo come te stesso. Beh, ama il prossimo tuo come te stesso, e la definizione esatta della frase è: io che sono il tuo padrone, devi amare gli schiavi che sono come te. Se non fosse questo il significato della frase, non avremmo avuto centinaia di milioni di morti fatti dal cristianesimo in funzione di se stesso. Non è un prossimo generico, ma è il prossimo come schiavo che io, gli altri vanno macellati, che è un po' come la definizione ebraica dove sii solidale col tuo amico perché tu e il tuo amico potete ammazzare qualcun altro. Cioè praticamente la solidarietà non è fra gli uomini come oggetti in sé, ma è all'interno della banda. È molto, molto sottile la distinzione, no? Perché altrimenti non si capisce bene come cristiani abbiamo passato la storia a macellare le persone, se non fosse, se fosse così.
Sì, beh. Poi è divertente il discorso che lui dice dissolve e ingloba il mondo pagano, cioè nel senso come l'ha dissolto, cioè l'ha dissolto chiaramente sempre cancellando con la violenza e con le guerre. Un'altra cosa, mi sembra che il termine esempio cattolico addirittura o Celso o l'imperatore Giuliano prendeva in giro i cristiani perché avevano la pretesa di essere universali, cioè di imporre a tutto esatto. il mondo l'unica cosa, un'unica verità, un'unica
l'unica
fede.
L'unica legge alle quali sottometersi.
E di conseguenza già gli antichi, i primi autori che si occupavano della follia cristiana, misero in proprio esatto. c'era l'assurdità dell'essere cattolico, cioè dell'essere universale. Cioè,
prima dell'arrivo del cristianesimo nessuno ha mai chiesto agli altri di adorare gli stessi dei di Roma, o gli stessi dei di Grecia, o gli stessi dei fenici. Mm. Cioè si cercarono le assonanze, cioè si cercava di capire la qualità del Dio che veniva manifestato. Non si diceva questa è la verità, tu metterci in ginocchio. Quando Roma perseguì i bacanali, non è che ha perseguito i bacanali per la religione, perché i bacanali non furono chiusi, furono perseguiti perché davano dei problemi alla società romana, che poi andiamo a disquisire se fosse giusto o non fosse giusto, quello è un altro discorso, ma furono perseguiti per questioni di ordine pubblico.
Sì, no, ma il motivo principale fu è che alcuni usavano per derubare, portare via i beni alle persone, e logicamente lo Stato romano, che gli interessavano i cittadini, non poteva permettere che i cittadini fossero privati dei loro beni.
Lo Stato romano era molto attento a se stesso, perché lo stesso Carneade, che arrivò a Roma, parlò da un lato per la giustizia e il giorno dopo contro la giustizia e la vacuità della giustizia, lo presero, lo imbarcarono e detto tu tornatene ad Atene, queste robe. Cioè, no, era molto attento su queste cose, indubbiamente, insomma. Andiamo avanti. La rivoluzione del Vangelo dissolversi universale, nel prossimo punto, senza differenze di censo, etnia, cittadinanza, distanza con gli ultimi, dice il saggio Diogneto. Dopodiché magari mi spiegheranno come 10 volumi di storia criminale del cristianesimo hanno potuto essere scritti, no?
Sì.
Ecco. Un'uguaglianza che né Socrate né Omero riconoscono, non è assolutamente vero, tant'è che a Roma non c'è mai stata differenza di censo o differenza di razza per accedere alle cariche, per fare contratti, per avere soldi, per trafficare, non c'è mai stata nessuna differenza, tant'è che a Roma c'era una festa, la festa degli schiavi, che uno dei re di Roma, Salvio Tullio, se non mi sbaglio, che era uno schiavo, diventò re di Roma. Cioè,
ma usiamo un autore, uno studioso per sbugiardare il Riotta.
Dai.
Allora, noi sappiamo che dicevamo sempre che l'uguaglianza è fatta dai cittadini, essere identici fra cittadini. E ora prendiamo uno studioso francese che è Jean-Pierre Vernant. Nel suo libro Figure, idoli e maschere, il saggiatore, che io vi consiglio di leggere, dice Vernant, Artemide è la patrona dei giovani dei giovani sui confini, assume la responsabilità della loro differenza, della loro alterità rispetto agli adulti, e al tempo stesso li prepara a varcare sotto la sua protezione e con il suo consenso, dandone cioè che spetta a quella soglia che li integra nella comunità, che li renderà identici agli adulti, e sottolineo identici nel senso come diritti, rispetto ai quali erano stati sino a quel momento distanti. Questo passaggio dall'altro all'identico implica tanto un'educazione attraverso la quale si apprende a farsi simili o più simili all'identico degli identici. Ma qua non parla del proprio animo, della propria natura, ma significa il passaggio da un'età in cui non hai diritti a cui diventi cittadino. E nel momento in cui diventi cittadino hai dei diritti identici e simili e sei identico agli altri cittadini. Se prima l'adulto è, il bambino era escluso dagli adulti, quando diventa adulto gli insegna che lui è un adulto e che ne fa parte, che non può essere più discriminato, che il suo diritto nella comunità è identico. Per questo c'è la separazione, c'è la barbarie o c'è il selvaggio del caos, ma sono delle divinità proprio preposte a questo. Di conseguenza l'uguaglianza o la parità dei diritti è fatta all'interno della comunità, all'interno della polis o all'interno dell'impero o della città. E questo qua Vernante lo dice, perciò dimostra che l'uguaglianza, se Riotta si fosse letto Vernante, forse avrebbe capito cosa intendeva come uguaglianza.
Un'uguaglianza che né Socrate né Omero riconoscono, dove barbari e cittadini si scoprono fratelli. Attenzione, barbari e cittadini si scoprono fratelli. Tutto quello che è stata la distruzione, il saccheggio di Roma, quello che è stato il saccheggio dell'impero, è avvenuto ad opera dei cristiani. I barbari che arrivarono, quasi tutte le popolazioni, sto parlando dei Vandali, sto parlando di Alarico, dei Goti, dei Fisigoti e altri, che sono arrivati, erano tutti cristiani. Erano tutti cristiani alarici che venivano invitati dai cristiani a devastare l'impero per riuscire a distruggere quelli che sono i resti dell'impero romano. Tant'è che quando Alarico arriva a Roma, il Papa, che si fa un fiasotto, consente i riti pagani, consente agli etruschi, alcuni etruschi, indovini etruschi, di fare i riti pagani, dopo averli macellati fino al giorno prima, semplicemente perché se la fa sotto. Per cui non è una fratellanza fra l'uno e l'altro, ma è un modo per usare il massacro, il genocidio, in funzione di far diventare gloria il cristianesimo. Perché? Perché chi va a morire, chi va a sacrificarsi per la società, non sono certo le orde criminali e cristiane, ma sono gli ultimi pagani, cioè sono quelli che hanno ancora il senso della civis, il senso dello Stato, il senso della società civile. Per cui chiamando i barbari, chiamando Alarico a distruggere Roma, chi è che va a difendere i confini, chi è che va a difendere Roma dall'arrivo di Alarico? Sono gli ultimi pagani, sono le persone che hanno ancora passione e ancora sentimenti per la società civile, e questo fa comodo al Papa. Tant'è che Alarico arriva a distruggere Roma non perché lui decide per malvagità di distruggere Roma, ma perché lui aveva fatto dei servizi per l'imperatore di Roma, che sta a Ravenna, Orosio o Teodosio, aveva fatto dei lavori per fermare i Vandali su altre terre dall'altra parte dell'Adriatico. In cambio l'imperatore Orosio gli aveva promesso le terre del Veneto, gli aveva chiesto di stanziarsi nel Veneto. Bene, quando Alarico ferma i Vandali, Orosio, su sollecitazione del Papa, non concede ad Alarico le terre del Veneto, e Alarico arriva in Italia proprio per farsi pagare per i servizi che ha fatto, ed è proprio il Papa che, impedendo il pagamento di Alarico, costringe Alarico a arrivare a Roma e a distruggere mezza Italia. Perché gli fa comodo questa operazione. E chi paga lo scotto di tutto questo sono gli ultimi pagani, che sacrificano la loro vita, sacrificano la loro esistenza proprio per fermare Alarico. E questo è il progetto che ha messo a punto il cristianesimo. Per cui stiamoci attenti a queste cazzate. Che
e come sempre qua il nostro buon Riotta dimentica Platone, perché se dovessimo tirare fuori tutto quello che dice Platone sull'attenzione che la società, lo Stato, la Repubblica, lo Stato ideale deve avere per i cittadini, per i bambini, che deve stare attento che un bambino sia nella condizione migliore rispetto alla sua natura, logicamente Riotta era meglio che Platone non lo citasse, e difatti non lo cita.
Io adesso non mi viene in mente il nome, ma uno dei più grandi educatori che ci siano era Roma, purtroppo il nome non mi viene, ho tre volumi a casa, stanno nella libreria di mia figlia, ma ho tre volumi a casa.
Sì, ma se noi prendessimo solo Platone, Platone dice chiaramente che lo Stato deve essere attento alla natura dei, dei fanciulli e deve far di tutto affinché loro siano nel contesto, lui le chiama le caste, che, come le definisce,
sì, no, vabbè,
cioè, però diciamo... cioè, dice chiaramente se lui nasce dice, con la natura dell'oro, deve stare con la natura dell'oro, sì, cioè, no, non ma... si fa un discorso di nascita, si fa un discorso di natura, cioè di animo della persona.
Comunque, al di là di questo, c'era la ricerca dell'attenzione per quella che era la crescita delle persone, per quello che era lo sviluppo delle persone. Dopodiché, col cristianesimo questo non ci fu più. Cioè, è inutile che un Riotta mi venga a definire il cristianesimo per quella che è la nostra idea oggi della vita. La nostra idea oggi della vita è un'idea che si è sviluppata attraverso il Rinascimento italiano, l'Illuminismo, attraverso il Romanticismo, attraverso tutte quelle che sono state anche le vicende sociali che hanno visto questo paese ad arrivare a ciò che è, ma non certo scaturisce dal cristianesimo. Cioè, il cristianesimo, anche se qualcuno può avere delle idee diverse, nel senso che può pescare da cose diverse da quelle che sono le tradizionali, i classici, il cristianesimo è dato dal Vecchio Testamento, dalla Bibbia, i Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Vabbè, se volete metterci anche l'Apocalisse, ne ho a dozzine di Apocalissi, insomma, ne ho parecchie. Comunque, questo è il cristianesimo. Fuori da questo ci sono le nostre illusioni, cioè le nostre elaborazioni, ma sono elaborazioni nostre, che possono anche essere ispirate da quelle pagine, però sono le nostre elucubrazioni. E quelle che abbiamo adesso è data la nostra storia. Vado avanti, Francesco,
sì, cosa dici?
Un'uguaglianza che né Socrate né Omero riconoscono, due barbari e fratelli, cittadini scoprono fratelli, farsi carico degli altri è virtù che per i pagani riguarda gli affetti. Enea che porta il padre sulle spalle, Achille che piange con Priamo sul corpo di Ettore, solo dopo aver ricordato la pena del padre Peleo. Marcello Pera, assunto una radice neopagana, forse per una lettura troppo polemica del filosofo Leo Strauss, con riferimento alle tre città della tradizione, Gerusalemme, Atene e Roma, non può che smarrire la ricchezza più feconda della cultura occidentale, la formidabile capacità di confrontarsi con gli altri ed assorbire per amore o per forza le ragioni migliori. E allora, 250-300 milioni di indios massacrati nell'America Latina e macellati sono assumere le ragioni migliori, cioè solo un mentecato come Riotta può fare questa affermazione da deficiente, perché non sono in grado di definire quello che lui dice in termini più nobili che non un povero deficiente, se non fosse che abbia delle
basta pensare criminali. Che ad esempio quel corso, ad esempio, del Sud America, gli spagnoli, i portoghesi, prima di uccidere gli indios, chiesero al Papa come comportarsi, se considerarli esseri umani o no. Il Papa disse: non sono esseri umani, di conseguenza potevano essere uccisi come il bestiame, come gli animali, tranquillamente. Però prima chiesero al Papa il buon consiglio, cioè sul come accogliere all'interno della comunità cristiana.
Se lo studioso Martin Bernal ha dimostrato in un controverso volume Le radici orientali della nostra cultura, legando Atene all'Egitto, il premio Nobel Amartya Sen è straordinario nel rivendicare come la democrazia nata ad Atene, difesa in armi sul piano di Maratona, abbia ecchi precedenti già nelle assemblee comunitarie in India e nei consigli dell'Asia. Condivido l'invito a difendere la libertà con la forza quando sia necessario, ma la fierezza della nostra tradizione diventa gradassata se dimentichiamo quanto le idee occidentali siano intrecciate col passato remoto del resto del mondo, come l'illuminismo abbia pervaso le chiese contemporanee e quanto le chiese del Novecento abbiano contribuito all'alba migliore del 1968. Vedi Tomi di Alberigo, Melloni sul concilio del Cardinale Scola sul Corriere. Poi magari parleremo anche di questi personaggi. Ne ho uno qua, che fa, qua Mattiazzo di Padova, che è da sputargli un occhio per le sue deficienze, le sue cretinerie, le sue vigliaccate da fuori di testa, perché non si possono definire sempre, cioè ci sono delle affermazioni che prese a sé stante, cioè fatto da Martin Bevilacqua da Cavasare, possono essere accettate. Fatte da qualcuno che cerca di stuprare le persone, costringere in ginocchio, sono dei veri e propri atti di terrorismo, non c'è niente da fare. Cioè, se un magistrato in una mi giustifica una sentenza con un'affermazione, il crocefisso fa parte della nostra tradizione per cui non offende gli altri, è da sputargli il muso, perché non è un'affermazione che fa in bar, è una sentenza. È la giustificazione di una sentenza, cioè è un atto fattivo. Un atto di terrorismo che noi siamo considerati a vedere la televisione, che cos'è? Uno piglia una carica di dinamite, gli dà fuoco, la mette là, esplode, ammazza delle persone. È un atto, è un gesto, è un'azione concreta. Una sentenza di un magistrato, è chiaro che non è fatta di dinamite, è fatta di carta, ma è un'azione concreta, è un atto che si trasferisce nel sistema sociale. E un atto di terrorismo è un atto al di là dei mezzi con cui viene compiuto. Chiaramente se non accetterei mai che un magistrato metta una bomba, non ha nessun senso, può fare infinitamente più danni con le sue sentenze, se non vengono rettificate da altri. E questo, confidiamo sempre nella Corte di Cassazione, confidiamo sempre nella Corte Costituzionale, perché altrimenti non ci bastano più strapparci i capelli, Francesco, dovremmo sbattere anche la testa contro il muro a quel punto. Finisco. Se l'Occidente assume la difesa a testuggine proposta da Pera contro i meticci, sarebbe sconfitto. Il testo del Presidente del Senato è criticabile perché debole strategicamente davanti ai nemici. Vorrebbe chiamarci alle armi, ma ci disarma. Su questo posso anche essere d'accordo. Il testo del Senato è fatto da un poveraccio. Credo che ci sia Popper che si sta rigirando nella tomba, visto che Pera affermava di essere un popperiano. Vabbè,
cosa no, ma vedi, cioè, lui dice che è una cosa che non è vera, perché Marcello Pera dice: ma non posso parlare da solo, la sfida riguarda anche i fedeli, che spesso mostrano una fede stanca, e riguarda anche la Chiesa, che deve rinnovare il senso del suo messaggio nel mondo e sollevarne le energie spirituali. Di conseguenza è un invito all'Inquisizione, alle crociate. Questo logicamente, ma è un invito contro chi? I libertini, i relativisti, cioè quelli che dicono chiaramente bisogna contenere il cristianesimo, bisogna contenere le religioni monoteistiche perché sono un danno, al di là che siano l'Islam, il cristianesimo, l'ebraismo, sono tutte religioni pericolose. E lui dice no, i fedeli italiani devono essere un attimino più attivi nell'imporre questi modelli comportamentali alla società. Questa è una caratteristica ben chiara, insomma. Ma no, una cosa che volevo aggiungere è che quando lui parla qua di democrazia, che parla di assemblee elettive, non cita mai esempi della storia biblica. Perché quando mai nella storia biblica abbiamo un qualcosa che rispetta le assemblee elettive o le rappresentanze? Prendiamoci semplicemente ad esempio la cosa più semplice. Allora, il raccontino dell'Esodo. Gli ebrei si trovano nell'Egitto, Mosè se ne va a farsi un po' di droghe varie, di sparate varie sulla cima del monte Sinai, e il popolo di Israele, il popolo degli ebrei, rimane lì tranquillo. Decidono, non certo con la violenza, di farsi il famoso vitello d'oro. È una scelta libera, nel senso che è una cosa che gli appartiene, lo mettono ai voti, sarebbe un esempio di democrazia, in quanto una comunità decide quale divinità scegliersi. Arriva il buon Mosè e cosa fa? Rispetta le decisioni dell'assemblea, certo le rispetta, e condanna a morte tutti quelli che si sono dati da fare per scegliere di costruire il famoso vitello d'oro. Logicamente, quando qualcuno ha la visione legata al discorso cristiano, non può certo trovare esempi di assemblee comunitarie all'interno della Bibbia. Quando mai qualcuno nel monoteismo ha un esempio di comunità che vengono rispettate, di scelte fatte? Mai. Ricordatevi, gli ebrei dell'Esodo scelgono di farsi il vitello d'oro, libera scelta che nel Dio, nel Mosè, rispettano.
No, ma va bene.
No,
io ho sentito un'altra cosetta, adesso dovrò verificarla, perché sai, anche nella mia lettura della Bibbia a volte concentro l'attenzione su ciò che è importante per me, no? Però ogni tanto mi arriva qualche input qua e là. Sembrerebbe che ci sia un episodio addirittura in cui Dio manderebbe i serpenti ad avvelenare tutti quanti sta gentaglia, no? E allora Mosè, perché non si avvelenassero, costruisce un serpente d'oro e tutti quelli che lo guardano si avvelenano. Devo verificarlo però questo, perché se avessero scritto una cosa del genere sarebbe effettivamente divertente. Devo verificarla la cosa, anche perché dopo bisogna vedere da che Bibbia è stata tolta. Credo che sia nei Numeri, però. Quando avrò tempo andrò a guardare un attimino. No, se mi permetti, Francesco, sì, abbiamo sempre la solita cazzate cristiana, stavolta rigenerata da questo deficiente che è Mattiazzo, detto vescovo di Padova, il quale a un convegno gli chiedono della polemica che c'è fra creazionismo e fra creazionismo e l'evoluzione, no, darwinista. Sì. Allora, a differenza dei protestanti, che per loro la Bibbia è la Bibbia, punto e basta, non si discute niente, i cattolici invece fanno i salti mortali. E questo povero deficiente mentecato afferma, rispondendo appunto alla domanda precisa, innanzitutto, ha esordito, se non altro per rispetto alla persona, vanno contestualizzate le affermazioni effettuate in un ambiente particolarmente surriscaldato come quello presente negli Stati Uniti. Io su questo argomento ho una posizione molto precisa. Allora, c'è stata la creazione divina, e questo povero deficiente dovrebbe come minimo dimostrarlo. Cioè, non dimostrandolo e affermandolo, è un truffatore deficiente, lazzarone, figlio di puttana, pezzo di merda. Cioè, lo so che le mie parole sono pesanti, ma davanti alla truffa, come ci si indigna davanti al venditore di falsi televisivo, così ci si deve indignare anche per venditori di falsi di questo. Che dopo dica, ma è la mia opinione. Sì, Coco, ma la tua opinione non te la stai tenendo, la tua opinione la stai spacciando come una dose di eroina. Per cui se la tua opinione la spacci, la dimostri per piacere. Allora, Stuardi dice, c'è stata la creazione divina, cui ha fatto seguito il caso, cioè tutta una serie di situazioni appunto casuali che hanno regolato la fertilità dell'universo. Faccio un esempio, una stella esaurendosi libera atomi di carbonio, ebbene questi ultimi combinandosi possono dare origine a qualcos'altro, esattamente come avviene quando si combinano due atomi di idrogeno e di ossigeno che formano l'acqua. In sostanza, dice sempre questo personaggio, anche nell'ambito dell'evoluzione bisogna fare una distinzione, lo scienziato non può essere teologo e viceversa. È un problema di ermeneutica. Dio ha immaginato un universo all'interno del quale ci sono anche atomi che si incontrano, ma ciò avviene proprio perché dietro c'è un progetto divino. Voglio dire che Dio ha ideato un mondo in evoluzione continua e gli scienziati non possono negarlo, come invece fa Margherita Hack. Non si può dire che il mondo è frutto solo del caso, ma neppure negare che dopo la creazione da parte di Dio il caso abbia avuto un suo ruolo. Su questo punto l'articolo di Sorbonne fa confusione e trascura il fatto che la visione della Bibbia è evolutiva. Anche Agostino aveva capito che le Sacre Scritture non sono un libro di scienza, eccetera, eccetera. Beh, a parte il fatto che avete bruciato delle persone perché la Bibbia era un libro di scienza, a parte per questo, e non avete ancora pagato il debito per averlo fatto. Ma il punto più atroce di questo è che prima di tutto si fa un'affermazione a prioristica da fuori di testa. Cioè, la creazione di Dio è un'affermazione fuori di testa. Secondo, si fa un'altra affermazione fuori di testa sull'esistenza del caso che avviene all'interno della creazione. La terza affermazione fuori di testa è il progetto di Dio che determina il caso, che è la terza affermazione da fuori di testa. Cioè, noi abbiamo un imbecille, un criminale, che va in giro a spacciare eroina sotto forma di affermazioni a prioristiche che lui si ritiene in diritto di spacciare. Che, guarda che davanti a queste affermazioni si costringono bambini in ginocchio a pregare, si stupra la società civile, si impongono delle morali che dopo Pera va a dichiarare. Cioè, non è semplicemente da dire questo ha fatto le sue affermazioni, come le può fare un altro? No, ha fatto un'attività di spaccio di eroina. Cioè, come si dice, il mago Brahman per televisione vendeva pozioni inesistenti per far guarire le persone dal cancro. Lui ha fatto esattamente la stessa identica cosa, vigliaccamente, in maniera infame, e con delle persone che non hanno nemmeno contestato. E con un giornalista del Gazzettino, vediamo se è anche un inviato, che scrive a Nicoletta Cozza, che scrive queste imbecillità senza commentarle. Cioè, il cretinismo per lei è una cosa normale. Cioè, solo un giornale come il Gazzettino può scrivere queste puttanate.
Sì, ma dice un sonato di fatto. Che si pensa che il monoteismo ha sempre la pretesa che tu, dichiarandoti profeta, ispirato da Dio, devi avere gli altri che ti ascoltano, ti obbediscono, e che qualsiasi cosa tu possa dire, in fatto in quanto sei ispirato, consacrato a Dio, hai ragione. Il fatto stesso del creazionismo, del darwinismo, sono arrivati addirittura al punto di dire che noi siamo i discendenti tra l'incrocio tra Adamo ed Eva, le scimmie, cioè quelle che si sono congiunti con Adamo ed Eva sono diventati gli uomini, e quelle scimmie che non sono congiunte con Adamo ed Eva sono chiamate scimmie. Hanno scritto anche questo, perciò sulle teorie evoluzioniste ne sono tutti quanti.
Il problema grosso è che si vuol togliere agli oggetti del mondo la loro qualità divina. Cioè, noi sappiamo che tutto il mondo è fatto da energia vitale, per cui tutti gli oggetti che esistono hanno la caratteristica di trasformarsi da inconsapevoli a consapevoli. Non è che ci sia una qualcosa che ha permesso a che la materia fondamentale dell'universo sia energia vitale. Ne prendiamo atto perché oggi siamo così, sì. Cioè prendiamo atto che quella è la qualità, ma non c'è una ragione per cui ciò sia. Ciò è perché noi ne prendiamo atto, per cui tutto il mondo è fatto da soggetti che ogni giorno scelgono, ogni giorno agiscono. Lo stesso Epicuro diceva che un atomo cadendo dal basso verso l'alto qualche volta devia dalla propria rotta di caduta, e quella piccola deviazione che fa è la sua espressione di libertà. E questo vale per tutti i soggetti dell'esistente. Certo, abbiamo delle caratteristiche per cui nasciamo in un certo modo, moriamo in un certo modo e la nostra vita è abbastanza limitata, ma all'interno di quei limiti noi abbiamo la capacità di scegliere, di fare delle piccole scelte quotidianamente, in ogni momento, e questo è l'esercizio della nostra libertà. Se voi estendete tutto questo a ogni soggetto dell'universo, che è un soggetto divino, che ha la sua volontà divina, voi capite che noi viviamo in un grande crogiolo che scelgono, e la ricerca di peito e armonia, peito e armonia, contraddizioni, contraddizioni violente, furiose, e risoluzioni delle contraddizioni, amicizia e contesa furente, e vediamo come lo che è, infine, quella che è la cosmologia antica, che però le cose stanno negli oggetti del mondo.
Sì, la volontà, l'anima, al di là delle definizioni, cioè ogni cosa che esiste nel mondo ha una sua volontà.
Né caso, né Dio creatore, né progetto divino.
Sì, sì, ma infatti, ma il progetto significa che tutto quanto si deve uniformare a qualcuno che l'ha progettato. Se ci possono, noi diciamo che sono miliardi di progetti, che sono miliardi e miliardi, e che ognuno di questi progetti è fatto da chi lo compie, non da un'entità esterna, da un ente, da un Dio che crea i progetti, cioè nel senso... Non esiste un inizio, non esiste un uno da cui si parte. Esistono miliardi di inizi, miliardi di percorsi, e ognuno di questi inizi è fatto dalla volontà stessa, di quell'oggetto, di quella cosa, di quella persona, di quell'animale. E quella volontà non gli è data da qualcun altro, non è l'anima del Dio soffiata dentro alle cose, che anima le cose. Quell'anima gli appartiene, è già distinta, è già presente e parte con la sua volontà. Non c'è il Dio che gli dà il calcio nel sedere e manda avanti le cose. Le cose si muovono perché hanno una propria forza, una propria volontà, una propria decisione, e nessuno gliel'ha messa dentro. Non è un'anima soffiata in Dio, non è neanche la manifestazione di Dio. Cioè, sono cose, esistono miliardi di dei, e questi dei hanno uno alla sua manifestazione e alla sua volontà. Dici, facciamo partire il telefono?
Beh, siamo stati un po' prolissi, ma tanto a me mi accusano sempre di essere prolisso. 049-700-700 e 049-700-838.
Sì, sì.
Pronto? Ciao.
Come va, bene?
Bene, sì.
Niente. Qua, giornale di Vicenza, dunque, cronaca di Vicenza, religione. Oggi entrano in ruolo 132 insegnanti. Scuola. Da qua.
E disgrazie non vengono mai da sole. Mi dispiace per i ragazzi che avevano dopo insegnati di religione.
No, io sempre almeno la cara, sempre. Non si se troverà tra le ore, chi si studia tra le ore, oddio.
Certo.
Non c'è nessuno in classe. Mi vorrei mi note era sono Dio. Dopo qua che il signor vescovo Rino Fisichella dice sul meticciato ha parlato come un cristiano. Il vescovo Fisichella dice la nostra identità è più debole, il presidente del Senato fa bene a difenderla.
Sì, sì, ma è uno scontro all'interno della Chiesa, perché alcuni sanno dove va a parare queste robe, altri non lo hanno ancora capito.
Sì. Cioè, però le robe, anche qua, quando che avessi in casa mia qua, passano anche 60 persone che hanno su a colonia, anche uno qua a 50 metri casa mia, io, ma Dio, che come io si è fatto.
So, ognuno ha il diritto di suicidarsi come desidera.
Sì, la pietà. Dopo il crocifisso a Pove ogni 5 anni, l'Antico e Nuovo Testamento, la storia da Abramo a Gesù, una pagina intera, mezza pagina.
Sì.
Dobbiamo farlo ogni 5 anni, dai Ivano. Almeno le fanno ogni 5 anni.
Sì, siamo in tare. La crocifissione a tre chiodi, dopo il pellegrino boemo. Di un pellegrino boemo. L'origine della festa risale al 1550. Dopo che i medici usa in difesa dell'aborto, il feto non soffre niente.
In effetti la sofferenza arriva molto dopo, se no è finito. È come dire che una cellula soffre, non ha il dolore, ha altre percezioni della vita, ma non quella del dolore.
Anche questa se ne abbia ammassava, insomma, anche a qui, mi trovo letto dopo. Dessner ha scritto, altri 3-4 libri, oltre che...
Sì, ne ha scritto moltissimi,
Sì, ne ha scritto moltissimi, adesso qualche anticatechismo, quello l'ultimo che ha scritto, anticatechismo, 200 ragioni contro le chiese a favore del mondo, Horst Hermann, insieme alla croce della chiesa, dopo che ha scritto...
Quello sono delle RM?
Sì, RM, sì. Dopo il dio del Führer, il dio il papa del Führer, dopo che ha scritto la chiesa che mente...
Sì, ma... tre volumi. È molto impegnato da questo punto di vista, sì.
Sì, infatti adesso bisogna aspettare il settimo, ma gli servono per il ritorno.
Il settimo penso che non è che manchi molto, perché è già stato pubblicato in Germania. Non so se hanno pubblicato l'ottavo, ma dovrebbe venire fuori il settimo.
Sì. Va bene, asso spazio.
Ciao Ivano.
Ciao,
auguri. Ciao, ciao.
Pronto?
Ciao Giampaolo.
Ciao, mio Francesco. Voglio fare un'affermazione sballata che naturalmente scandalizzerà i ben pensanti.
Allontani la radio per piacere.
Abbasso un po'.
Sì, grazie.
Allora, ti chiedevo una cosa proprio da balordo, no? Chi mi dice che la mente non si sia insediata dopo nel corpo? Nel senso che sia evoluta, infatti l'evoluzione quasi lo vuol dimostrare, no? Nel senso che man mano che vai avanti la mente si evolve, però il corpo può vivere senza la mente, mi sembra di sì, perché qualcuno vive per anni e anni cosiddetto in coma, no? Ma la mente senza il corpo può vivere? Questo mi chiedo. Le cellule non occorre che chiedano alla mente cosa devono fare, lo fanno.
Ma guarda che le cellule hanno una mente.
Ecco, perfetto, meglio ancora. Allora
non hanno il dolore, ma hanno la mente.
Certo, ma io non scarterei, appunto, perché io sono con le cose semplici, con il regno minerale che è meraviglioso, dal quale esce tutto, penso, no? E proprio mi chiedevo, ma chi mi dice che la mente dopo si sia sviluppata e sia entrata? Perché gli animali, non è che in maniera spregiativa dico, ma non hanno sentimenti, non hanno niente. Ho capito. Non è che convenzionalmente stabiliamo che siamo così, così, così. Loro sono delle merdacce, scusate il termine, alla Fantozzi proprio. Sono dei pezzi di cacca. Ecco, io volevo solo chiedere, fare un'ipotesi così sciocca, diciamo. Vi saluto.
Ciao, Giampaolo, ciao.
Beh, sul discorso della mente qualcuno ha dato via anche alle teorie della reincarnazione, insomma, però per me non è che abbia molto valore.
Sì, beh, pronto? È un po' difficile scindere adesso queste caratteristiche, nel senso che queste caratteristiche ormai sono...
Le sante illuminazioni di Casini o Berlusconi rafforzano in noi la necessità vitale del non credo. Per me, sotto gli influssi della New Age, politeismi e monoteismi fanno tutti capo al divino. Non so se hai capito.
Ok, bravo, dai. Ciao.
Beh, il divino dipende appunto poi dalla ragione di produzione, se è un divino bianco o rosso, ci possiamo anche intendere, insomma.
Pronto?
Scusa,
sì, dimmi.
Sta attento, Alexander Loving, cosa che intesi?
Loving
è un allievo di Reich, praticamente.
No, io gli allievi...
Ha fatto i libri, quelli per l'astrolabio?
Sì.
Io diffido sempre degli allievi,
Beh, qua così è interessante, cioè, però non è un autore che mi ha particolarmente impressionato. Sì,
io comunque diffido sempre degli allievi, anche perché di Reichel si sono buttati tutti quanti sulle sue macchine, sulle sue invenzioni, è un po' come su Castaneda, no? Si sono buttati tutti nei passi, nelle tecniche, nelle... non ho capito niente.
Comunque è abbastanza... come ho letto, guardato una scorsa, insomma, penso che sia... non so, vedremo...
Va bene, dai, qualcosa va bene.
Va bene.
No, ma sono alcuni testi interessanti, cioè, però non è l'autore di quelli che mi ha molto ispirato, nel senso sì, sì. Non è inutile, però non è a mio avviso è per la mia esperienza tremenda.
Sì, sì, perché passa da una psicologia, diciamo, alla psicologia del corpo, della psicologia energetica.
Sì, sì, no, loro hanno capito probabilmente tutto il discorso complessivo di Castaneda, però danno importanza a cose che sono più tecniche, più immediate.
Niente,
ciao.
Ultima telefonata, pronto?
Dal pubblico, sono Alessandro, dal pubblico che mi dice no, cioè i credenti privati, i greci, dal pubblico non si può fare il privato la bottega. Da datore di lavoro diceva che era la giustiniera, i greci domiciliari diceva che era la Bertilla.
Ciao.
Allora, vabbè. Una cosetta volevo dirvi a tutti i cristiani che sono in ascolto, ricordatevi che Ratzinger ha detto no alle religioni, fai da te, cioè la verità è la verità di Ratzinger, la legge è la legge di Ratzinger, tutti gli altri si devono mettere in ginocchio davanti alla verità e alla legge di Ratzinger, chiaramente questo appartiene ai cristiani che sono in ascolto,
esatto.
Per cui mi raccomando cristiani, il Gesù di Nazareth, lo so che ci sono altre descrizioni, altre volontà che sia diverso, ma è quello che vi dice Ratzinger. Le leggi sono quelle che piacciono a Ratzinger.
I comandamenti sono gli stessi.
Questo è il significato no della religione fai da te.
Sì, no, ma infatti a parte che, come noi diciamo da molti anni, vedete che il monoteismo anche qui in Occidente, la Chiesa Cattolica, ma soprattutto i cristiani, stanno cercando di ritornare all'Inquisizione. E questo significa chiaramente che lo scontro futuro, come abbiamo sempre detto, è tra la visione pagana, politeista, e la visione del monoteismo. Il monoteismo non si distingue tra Islam, cristianesimo, cattolicesimo ed ebraismo.
Naturalmente se qualcuno vuole costruire qualcosa diverso da Ratzinger è bene che manda a quel paese Ratzinger.
Posso aggiungere un piccolo particolare? Alcuni militanti della Chiesa Siamo Noi sono andati a Colonia a distribuire preservativi, sono stati menati.
La Chiesa, vi ricordo allora che la Chiesa Siamo Noi si staccò dalla Chiesa Cattolica a Vienna proprio per condannare Wojtyla e la sua difesa dei vescovi pedofili.
Sì, ma sono andati a Colonia a milioni di giovani a distribuire i preservativi. Esatto. Hanno preso anche le botte perché distribuivano preservativi, non buttavano bombe.
Loro hanno il diritto di avere una lettura diversa dei Vangeli, di Gesù di Nazareth.
Sono stati aggrediti soltanto perché distribuivano preservativi.
Sì.
Cioè non facevano attività sovversiva, non convertivano le persone, ma il solo fatto di distribuire i preservativi sono stati aggrediti. Questa è la dimostrazione di qual è l'istinto.
Comunque ci sono, anche nel cattolicesimo c'è tutta una ribellione interna, infatti Ratzinger lo ha detto, devo chiudere adesso, Ratzinger lo ha detto, cioè ciò che ci distrugge non è tanto le altre religioni, ma è che le persone vogliono vedersi un Gesù loro, un Gesù storico, un Gesù diverso da quello che è i Vangeli, e questo danneggia moltissimo la Chiesa, ma va benissimo, non ho niente contro queste cose, queste forme di volontà di leggere le cose in maniera diversa. D'altronde voi avete sentito a questa radio, no? C'era Franco Carraro che diceva che il conosci te stesso appartiene a Gesù, in realtà non è nei Vangeli ufficiali, però c'è un'affermazione del genere che trovate in Tommaso Didimo, cioè nel Vangelo di Tommaso Didimo c'è questa affermazione di Gesù, chiaramente io la riconosco un po' come proveniente dalla Grecia, fa parte un po' dell'ellenismo della Palestina, però sta di fatto che c'è, però non c'è nei Vangeli ufficiali. Però naturalmente ognuno ha il diritto di prendere le cose là dove le trova e là dove quelle cose costruiscono delle assonanze col proprio animo, per cui ognuno ha il diritto proprio di costruire la propria vita. Ciao a tutti,
Ciao Francesco. A tutti, e io ricordo domenica 4 settembre Cittadella, festa dei Veneti, alle ore 16 c'è la manifestazione con l'Onaldea Reitia. Ciao
a tutti. E alle 19 ci sentiamo, ciao a tutti.